Lieviti, meditazioni sull'arte per panificatori domestici.
In ogni episodio, un tema e un'opera d'arte per far lievitare pensieri più o meno ingarbugliati e domande più o meno complesse. Lieviti è una produzione di Radio Papesse in collaborazione con Manifattura Tabacchi. Da 7 settimane la cucina è il mio spazio di vita e di lavoro. Fuori intanto si è fatta primavera, ma in casa si portano ancora i maglioni di lana. Da 50 giorni mi alzo, resisto al pigiama e preparo il caffè. Il tempo lo batte il frigorifero, il bollitore, la lavastoviglie. Non ero mai stata a casa così a lungo. La casa, nella mia testa, è ancora quella del ritorno. La casa per cui provi nostalgia quando sei lontano. È lo spazio che ti sta stretto quando te ne vuoi andare. È una casa che presuppone un viaggio, non uno stare. Borges diceva che vivere è passare da uno spazio all'altro. Ma cosa succede quando lo spazio si riduce a una conta di passi? C'è una fotografia che vorrei raccontarvi. Ritrae l'interno di una stanza. L'inquadratura ha un taglio basso e sul pavimento ci sono delle cipolle, in cerchio, in tanti cerchi. Al centro di un cerchio c'è una scatola di cartone, dentro la scatola c'è un bambino che avrà meno di un anno. Fa parte della serie Activities with Dobromiesz di Fkie Kulik. Una coppia e un duo artistico attivo tra il 1971 e il 1987, pionieri dell'avanguardia polacca. A partire dagli anni 70 hanno unito pratica artistica e sperimentazione sociale. Hanno conciliato vita e lavoro, casa, studio e galleria, schierandosi contro il conformismo della società polacca e i suoi modelli autoritari. Con la nascita del figlio Dobromiesz, iniziano ad utilizzare il bambino come un oggetto performativo. Lo dispongono in configurazioni varie, con altri oggetti, in paesaggi domestici tra l'assurdo e il surreale. Tra le righe si legge una critica alla manipolazione e all'oppressione politica del regime polacco, del regime comunista, che infatti li considera fin troppo radicali. Ma tutto parte dall'interesse dei due per la traduzione visiva di operazioni logiche e matematiche, ovvero per come, date certe premesse, un numero limitato di relazioni spaziali tra oggetti può produrre un numero illimitato di risultati estetici. Perché questa immagine? Perché questo primo episodio di Lieviti parla di spazio. E al momento ci sembra importante parlare di come stia cambiando lo spazio domestico in questi giorni di quarantena. Quindi, tornando a Dobromiesz, non dico di usare vostro figlio per una natura morta casalinga, che poi suona anche male, non dico di fare lo stesso, ma provate ad adottare la stessa tattica nel modo in cui vivete casa vostra. Date le premesse, cioè l'isolamento, e dato lo spazio finito e gli oggetti limitati, provate nuovi tracciati, rifunzionalizzate i luoghi, gli spazi, gli oggetti. Abitare, che è una declinazione dell'essere, è un processo relazionale, scriveva Michel Desserteau. E allora partiamo da qua e proviamo a riflettere su come le nuove forme relazionali mediate di questi giorni stanno cambiando lo spazio domestico, il come lo abitiamo e quindi il nostro stesso essere.
Giulia, ti sento raffreddata.
Sento un cacchio di niente.
Io ti sento.
Ma mi sentite?
Sì.
Mettetevi davanti. Faccio uno scherino. Andrea, fatti vedere. Va.
Quando uno finisce di parlare, bisogna aspettare 12 secondi. No,
da poco ho scoperto che Skype ha una funzione che si chiama esegui sfocatura sfondo. Zoom permette di personalizzare lo sfondo e lo fa anche YouTube per le dirette. Sono tattiche di sopravvivenza e di privacy, per le quali non sarò mai abbastanza grata. E poi Sempre meglio dell'ennesima libreria, del frigorifero con le calamite o del letto sfatto. Detto che rivendico il mio diritto al disordine e rispetto a quello degli altri.
27 partecipanti, non so chi manchi adesso. Ilaria c'è, che bello vedervi tutti impastare. Ho fatto uno screenshot di questi bravi ragazzi.
Che i media digitali fossero pervasivi, lo sapevamo però. La pandemia e il conseguente smart working hanno semplicemente alzato il volume di questo fenomeno. Intanto è come se tenessimo la porta sempre aperta. La casa è diventata uno spazio permeabile, tra dentro e fuori, scena e retroscena, sfera domestica e spazio del lavoro. Ne ho parlato con Tiziano Bonini, docente di sociologia della comunicazione all'Università di Siena.
La convergenza tra tempo del lavoro e tempo della vita, tra spazio del lavoro e spazio domestico privato, è un processo che è iniziato molto prima di internet e della diffusione di questo virus ed è iniziato precisamente con la colonizzazione dello spazio domestico da parte di processi di lavoro capitalistici, già con la rivoluzione industriale, molto prima della conquista dei grandi movimenti sindacali. Pensate alle operaie del tessile che lavoravano in casa o che si portavano il lavoro a casa. La differenza con il passato è che dopo la grande stagione dei diritti e della conquista della divisione tra tempo libero e tempo del lavoro, che è stata una conquista del Novecento, siamo entrati in una nuova fase dalla fine degli anni Ottanta in poi, che piano piano ha cominciato a ribaltare i rapporti fra capitale e lavoro. E quindi non è soltanto internet, ma è soprattutto tutta l'economia della conoscenza che ha portato all'aumento dei freelance, del lavoro decentralizzato. E questa lunga fase è stata poi accelerata fortemente dalla diffusione e dalla disponibilità di nuove tecnologie che hanno facilitato il lavoro a distanza, il lavoro da casa, la continuazione o l'estensione del lavoro anche a casa. Quali sono le conseguenze? C'è una ricerca del Birkbeck College di Londra che ha dimostrato come da casa aumenti la produttività, cioè chi lavora da casa aumenta, è più efficiente nel proprio lavoro, ma hanno anche scoperto che mediamente stando a casa si lavora di più e che quindi si aumenta la produzione perché si tende a lavorare molto di più, ad avere meno distrazioni, ad accorciare i tempi di spostamento e quindi a guadagnare del tempo che viene poi dedicato al lavoro. Cioè poi quello che accade è che gli spazi della vita scompaiono, no? E che c'è una cannibalizzazione degli spazi domestici da parte delle routine del lavoro. E poi il lavoro è qualcosa che ci caratterizza, ma è sempre stato qualcosa fatto insieme ad altri o in relazione ad altri. Questa convergenza di tempo del lavoro e spazio domestico finisce per trasformarci, no, in degli atomi, in dei lavoratori atomizzati che sì sono in connessione tramite una marea di dispositivi che replicano, che imitano la socialità online, ma viene a mancare quell'aspetto comunitario, comunque sociale del lavoro, è una dimensione che molti sentono come mancare in questo momento.
Qualche settimana fa su Doppio Zero, commentando il flusso di contenuti audiovisivi disponibili in streaming, lo descrivevi come uno tsunami di dimensioni bibliche.
Una delle peculiarità di questo periodo di isolamento vedo è proprio questo consumo di attenzione in forme immediate, sia per fini di lavoro che per fini di tempo libero e intrattenimento. Qual è il risultato di tutto questo? È che quasi tutta la nostra esperienza quotidiana, domestica, si risolve attraverso la mediazione di questi strumenti digitali. E questo ha delle conseguenze sulla socialità offline, sulle relazioni che abbiamo con gli altri, sul tempo di attenzione che dedichiamo ad altro, sul tempo di attenzione che dedichiamo a noi stessi. L'attenzione è un bene pregiato, finito, se la consumiamo lavorando e consumando contenuti online ci rimane pochissimo per fare altro.
Perché poi la preoccupazione più insinuante è che le piattaforme digitali diventino gli strumenti di sanificazione del nostro tempo e che in futuro vivremo come rivestiti di pellicole digitali. Si diceva che in questa stagione di ipermediatizzazione è come lasciare la finestra sempre aperta. C'è un fotografo italiano, Gabriele Galimberti, che a Milano, nelle prime settimane di quarantena, ha chiesto ad amici e conoscenti di lasciare la propria finestra aperta, letteralmente, e di poterli ritrarre da fuori. Insieme alla giornalista Gea Scancarello ha puntato lo sguardo sugli spazi domestici della quarantena milanese. Di soglia in soglia, di finestra in finestra, ha ritratto persone sole, coppie, famiglie, nuove o forzate convivenze.
Tutti i miei lavori hanno a che fare con entrare in casa delle persone e fotografarle appunto nel loro ambiente, con le loro cose, per raccontare quelle che sono le vite degli altri. Questo è un po', diciamo, il mio filone in quasi tutti i miei lavori.
Il reportage è uscito sul National Geographic e sul numero speciale di Internazionale, ancora in edicola. E poi trovate tutto online sul suo sito gabrielegalimberti.com. Al ritorno a Firenze, dove vive, lo abbiamo chiamato a telefono per farci raccontare cosa ha visto e sentito sulla soglia della quarantena milanese.
Il progetto che ho fatto su Milano durante questa emergenza del Covid è nato sostanzialmente un po' per caso, perché avrei dovuto prendere un volo per le Filippine insieme a Jessica Ancarello, che è giornalista, per un documentario per National Geographic che avrei dovuto fare. Un po' di ore prima, direi 10 ore prima del volo, mi hanno chiamato da Washington e mi hanno detto non partire perché sta esplodendo un'epidemia di Covid a Manila. E quindi io sono rimasto a Milano. E nel giro appunto di 24 ore ho trasformato quello che era il mio lavoro a Manila in un lavoro a Milano. In 24 ore è cambiato tutto lo scenario. Cosa è successo? Che io onestamente forse non sono proprio un fotografo di emergenze. Io tutti i lavori che ho fatto in passato sono sempre stati lavori a lungo termine, con tanta ricerca fatta in precedenza, e quindi una sera ho telefonato a un amico fotografo perché semplicemente avevo bisogno di avere un confronto con qualcuno e parlare di fotografia e di quello che stavo scattando. Quindi ho detto guarda, ti va se scendiamo insieme, o voglio insomma di fare due chiacchiere, ti voglio far vedere un po' di foto che ho scattato in questi giorni. E lui mi ha detto ma tu sei matto, cioè io a casa mia non ti faccio entrare. E quindi ho realizzato un po' questa cosa sta succedendo veramente, insomma, nell'ottica di star lontano anche dalle persone che a cui vuoi bene. E il giorno dopo ho avuto voglia comunque di provare a incontrare i miei amici e fotografarli. E l'unico modo che avevo per farlo, per convincere loro a farti fotografare, è stato di dirgli guarda, vengo fuori dalla tua finestra, non entro in casa tua, però perlomeno vediamoci dalla finestra. Ho scelto di fotografare quello che non stava succedendo, diciamo, ovvero le situazioni ferme, le persone costrette. Alcuni di loro vivono in spazi molto piccoli. La prima amica che ho fotografato, Veronica, vive in un monolocale che vive tuttora, ormai da 40 giorni, in uno spazio da 30 metri quadri, 35 metri quadri. Quindi, insomma, il senso di costrizione era sicuramente molto forte. Ho fotografato una coppia di amici che nella vita normale, diciamo, vivono in case diverse. Nel momento in cui è scattato il lockdown e hanno dovuto scegliere dove passare questa quarantena, hanno scelto di passarla insieme a casa di lei. E quindi per la prima volta, dopo insomma un paio d'anni che comunque stanno già insieme, si sono trovati a vivere insieme. Quindi loro stanno vivendo questo momento quasi come un test per la loro convivenza.
Le foto sono state scattate rispettando ogni raccomandazione di distanza. Gabriele ha preparato le luci, le ha disinfettate e ha lasciato che fossero i suoi amici a posizionarle in casa. Certo sotto la sua guida, al di là della corte, del cortile, della ringhiera, del balcone o addirittura della strada, in una Milano da poco sotto lockdown.
Loro, diciamo, sono stati non solo i miei soggetti da ritrarre, ma anche un po' i miei assistenti in qualche modo, perché comunque mi davano una mano a dirigere la luce in tre loro case. E niente, quindi. E poi ho scattato da fuori, insomma, chiedendo a loro di posare in un modo o nell'altro di fronte alle finestre. E i cortili milanesi rimbombavano molto, perché io poi dovevo star fuori dalle finestre, appunto, mi trovavo in mezzo al cortile a dirigere questi amici che erano dentro casa, quindi dovevo anche un po' alzare la voce per comunicare con loro. e sentire la mia voce, così avere un eco e rimbombare nei cortili, nelle strade di Milano, era abbastanza strano e inquietante da una parte, per qualche verso.
Siamo quasi alla fine. E alla fine di ogni episodio vi lasceremo con un esercizio di ascolto. Da 14 anni a Radio Papesse siamo convinte che ascoltare sia uno spazio di relazione e un esercizio di conoscenza del sé e degli altri. Ascoltare ci piace e vorremmo condividere questa nostra passione con voi. L'esercizio di questa settimana risponde allo 001 641 793 8122.
Dial a poem, John Wieners.
È Dial a Poem, un servizio telefonico che dispensa poesie. L'ha inventato John Giorno, poeta e artista americano, una delle voci più sonore e libere della performance poetry contemporanea.
Promise you won't forget, each time we met, we kept our clothes on, despite an obvious intention to take them off.
Alla sua prima edizione, nel 1969, erano attive 10 linee. In 5 mesi il servizio registrò 1.112.337 chiamate. Rispondevano poeti e poesie. Si dice che una poesia può salvare la vita. Sicuramente può salvare una giornata. In questo tempo di decreti, limiti e contenimenti, John Giorno ci ricorda che il bello della poesia è che non esistono regole. E allora chiamate. Funziona anche con Hangout. E poi, se vorrete, fateci sapere chi ha risposto e quale poesia avete ascoltato. Scriveteci a info@radiopapesse.org. Lieviti è una produzione di Radio Papesse per Manifattura Tabacchi. Grazie per averci ascoltato e ovunque siate, state allerta e sempre in ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana con un episodio dedicato alla natura. Noi intanto restiamo a casa, ma non dimentichiamo chi è escluso dalla retorica dell'io resto a casa. Chi non ce l'ha o chi fa fatica a mantenerla, i detenuti in assembramento permanente dentro le carceri, chi è recluso nei cosiddetti centri per i rimpatri, chi vive di abusi e non di affetti. Da donne vi invitiamo a sostenere le donne in rete contro la violenza al sito direcontrolaviolenza.it. Perdonatemi ancora, ieri sera mentre stavo chiudendo questo episodio ho ritrovato in casa un vecchio CD, si intitola Big Ears, che poi era il titolo di una storica trasmissione della radio londinese Resonance FM. Tra le varie tracce c'è questa di Richard Nonas, si intitola What Do You Know, ed è così che ho deciso di chiudere. Richard Nonas, What Do You Know?
Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.